Leggo da appunto dal secondo numero della rivista un passo. Scrivete: sul terreno del sistema rappresentativo, il solo interesse che i proletari possono oggi tradurre nel voto è quello ad una protezione orientata tanto ad ostacolare le delocalizzazioni quanto a cercare di porre un freno alla concorrenza dei non occupati nei confronti degli occupati. Bene, leggendo questo passo è impossibile non fare riferimento al riemergere di quei movimenti riformisti e populisti a sinistra, pensiamo primo su tutti Syriza, seconda battuta Podemos, però soprattutto a destra, per cui di recente Trump, il Front National in Francia è un certo modo di interpretare il voto della Brexit.
Quindi come si collegano questi fenomeni? Cioè, immagino siano strettamente collegati comunque a questo ciclo di lotte, comunque siano un'altra espressione di queste istanze che si sono manifestate. Ecco, può essere così?
Sicuramente, dopodiché bisogna comunque conservare una certa cautela nelle generalizzazioni. È, a mio avviso, sostanzialmente corretto qualificare i movimenti politici che hai citato come movimenti populisti. Dopodiché è chiaro che populismo di destra, populismo di sinistra non è esattamente la stessa cosa. Anche lì ci sono, dietro appunto al colore che questi populismi possono prendere, delle frazioni sociali, delle componenti sociali e degli interessi effettivamente differenti, nel senso che, per esempio, per quanto riguarda il voto Trump, a mio avviso, al di là appunto delle generalizzazioni indebite, bisogna comunque riconoscere il fatto che, o meglio, non bisogna negare che una parte, tutto sommato non enorme, ma comunque esistente, della classe operaia americana bianca ha votato effettivamente Trump e che per ragioni che sono abbastanza ovvie, questo fatto comunque è moderato dal fatto che l'astensione è stata comunque molto molto grande. È stata praticamente la più importante dal 2000 a questa parte, credo. Ovviamente le componenti, ad esempio il proletariato nero, non credo che abbia votato Trump, credo che in generale voti abbastanza poco. Per quanto riguarda i latinos, sembrerebbe che Trump abbia effettivamente ottenuto un certo successo, però anche lì faccio fatica a pensare che siano masse proletarie che abbiano votato Trump. A mio avviso il successo che ha potuto effettivamente ottenere si limita a una certa parte della classe operaia bianca. Questo detto, dimenticavo, questo fatto, l'ultimo che dicevo, a mio avviso è deducibile dal fatto che, secondo alcune analisi che sono state fatte, circa 17-18% dei voti di coloro che hanno finalmente votato Trump avrebbero, se la possibilità si fosse presentata, votato Bernie Sanders. Questo detto, come dicevo prima, fare un'analisi del voto americano, per esempio, mi sembra un'impresa titanica a cui io personalmente non penso di dedicarmi in via sistematica, tanto più che non credo che siano delle colossali scoperte da fare, insomma. Quello che emerge dal voto Trump, come dal voto sulla Brexit, come dall'emergenza dei movimenti populisti di sinistra, ma soprattutto di destra, è il fatto che abbiamo cercato di sintetizzare quei passaggi che avete letto prima del secondo numero della rivista, ovvero il fatto che nella generale invisibilizzazione dell'esistenza del proletariato nell'ambito della politica, del sistema politico rappresentativo, democratico, borghese e via discorrendo, la sola maniera in cui l'esistenza di questa classe oggi è possibile è o appunto nell'astensione o appunto nel populismo, e questo populismo traduce cosa per quanto riguarda il proletariato e i tuoi interessi immediati, in ogni caso? Traduce la rivendicazione di una protezione rispetto alla mondializzazione, agli effetti della crisi e evidentemente anche una protezione rispetto alla pressione della disoccupazione. Pressione della disoccupazione che si traduce in attriti di tipo più o meno xenofobo, più o meno razzista, al di là della quantità di immigrati di prima, seconda, terza generazione che siano presenti, diciamo, nell'esercito industriale di riserva, perché l'ideologia non traduce meccanicamente quelli che sono diciamo i dati economici, però bisogna constatare che si traduce in questa maniera qua. Ed è a mio avviso fondamentale non negare questo aspetto, perché negli scenari che a nostro avviso si stanno disegnando, questi attriti fra frazioni autoctone e frazioni immigrate del proletariato hanno un aspetto importante, avranno un'importanza crescente nel, diciamo, nel contesto sociale degli anni a venire. Se si prendono sul serio, cioè, le tendenze attuali, si vede chiaramente che comunque le formazioni populiste sono in ascesa, peraltro, cioè, non solo in Francia, non solo negli Stati Uniti, cioè, ci sono anche l'Austria, sono tante altre situazioni in cui questo fenomeno è all'opera. Questo fenomeno si combina evidentemente con il fenomeno migratorio, che di qui a 5-10 anni non si ferma sicuro, quindi questo è lo scenario che si disegna. Bisogna tenere presente, e qui penso di concludere su questo punto almeno, che questo scenario che cercavo di descrivere non è uno scenario unilaterale. Qui stiamo parlando della traduzione politica di certe dinamiche che attraversano tutta la società e quindi anche il proletariato, però questa traduzione politica può essere essa stessa attraversata, destabilizzata o perfino ratificata da tutto quello che potrà succedere a livello delle lotte. In una certa misura comunque questi attriti saranno inevitabili. Se in ogni caso ci dovessero essere delle possibilità, diciamo, di radicali, corso, diciamo, preinsurrezionale o insurrezionale in zone centrali dell'accumulazione, questo aspetto, cioè di non potersi unire senza rimettere in discussione ciò che si è all'interno del modo di produzione capitalistico, avrà un'importanza, a mio avviso, decisiva.
Quello di cui abbiamo parlato adesso, le dinamiche anche delle lotte, degli sviluppi politici di questi ultimi anni, si inseriscono quindi sicuramente in un quadro di crisi economica che persiste, a cui insomma, si contrappone una faticosissima ripresa a livello economico e una più realistica stagnazione che stenta a ripartire. Tutti elementi che fanno ipotizzare a voi e a numerosi anche economisti un futuro di una successiva e ben più grave crisi economica alle porte, che potrebbe peggiorare o comunque approfondire certe dinamiche e chissà, magari invece portare a dei chiarimenti, a delle chiarificazioni, come ci si accennava prima. Che cosa ci puoi dire così in conclusione rispetto a questi scenari futuri?
Allora, che una nuova crisi decisamente più profonda e catastrofica rispetto a quella del 2008 sia all'orizzonte è una cosa che alcuni commentatori dicono ormai da diversi anni. Quando effettivamente questa crisi scoppierà è difficile da dire, previsioni in materia, diciamo, in ambito storico-sociale sono sempre difficili da fare, non possono aspirare ad una precisione esatta, devono limitarsi a un certo grado di approssimazione. Questo detto, le cose sostanzialmente dal punto di vista economico, se si prende, diciamo, l'economia capitalistica nel suo insieme, non vanno per niente bene, insomma. Cioè, al di là della stabilizzazione, della ripresina che ha subito degli alti, dei bassi dopo, diciamo, a partire dal 2009-2010, comunque le cose non vanno bene e la cosa è evidente nel fatto che malgrado che i tassi di interesse delle banche centrali, della Banca Centrale Americana, cioè della Federal Reserve, della banca della BCE, della banca centrale del Giappone, siano sostanzialmente ai minimi storici, addirittura tassi di interesse negativo per quanto riguarda il Giappone, cioè gli investimenti non riprendono e in più ci sono tutta una serie di bolle un po' dappertutto che prima o poi scoppieranno, cioè c'è una bolla nel settore immobiliare cinese che si è un po' sgonfiata un po' di tempo fa e che però adesso sembra essersi rigonfiata, una bolla dei crediti studenteschi negli Stati Uniti che è di proporzioni immani. In Italia io non ho studiato da vicino la questione, però mi sembra che il sistema bancario sia un po' a rischio. I problemi si accumulano ed è chiaro che non potranno accumularsi all'infinito. Ora, per uscire da questa situazione, la classe capitalista avrebbe bisogno di soluzioni globali e di un personale politico capace di imporle, cioè un personale politico che non esiste in questo momento, che non è Renzi, per dire, che non è probabilmente neanche Trump. Si vede bene come soprattutto ultimamente ci sia un certo ribollire a livello e diciamo di quello che succede nell'ambito del capitale privato, cioè una ricerca di nuove soluzioni e combinazioni tanto a livello diciamo della produzione che della circolazione del capitale, e si vede bene che dal punto di vista politico siamo in una fase di cambiamento profondo. Il problema qual è? Che le soluzioni globali e il personale politico adeguato si formano soltanto in situazioni di crisi sociali, cioè non solo economiche, di crisi sociali dure e profonde, in situazioni di guerra civile o di controrivoluzione aperta, cioè che quanto controrivoluzione aperta deve fare seguito a dei periodi di tentativi insurrezionali, di indisciplina sui luoghi di lavoro e nella società di proporzioni che non hanno comune misura con quello che sta succedendo adesso. Quindi in un certo senso possiamo dire che tanto per la prospettiva rivoluzionaria quanto per una prospettiva di ristrutturazione effettiva del modo di produzione capitalistico, uno scontro decisivo e di ampia portata è necessario, sarebbe necessario anche per la classe capitalista per poter uscire da questa situazione. Ed è questo insomma che a mio avviso ci fa intuire che qualcosa di decisivo deve ancora avvenire, che questo qualcosa metterà davvero, penso, l'una contro l'altra le due classi fondamentali del modo di produzione capitalistico, cioè, e che lo faranno in modi assolutamente inediti rispetto al passato, però anche assolutamente diversi rispetto a ciò che abbiamo conosciuto, diciamo, dal 2008 fino ad oggi, senza dire che non è successo niente. Sono successe delle cose, però quello che succederà sarà, a mio avviso, probabilmente decisamente più profondo e comunque diverso.